Il tema di oggi, visto che ci stiamo avvicinando anche alla Santa Pasqua e alla festa dei Paniazimi, ho pensato che potrebbe essere utile per quanto riguarda il piano di Dio per la salvezza dell'uomo, ovviamente anche della donna, del genere umano. E allora ho pensato di intitolare questo sermone Ritorno alle origini. Il tema riguarda le feste bibliche. Le feste bibliche sono estremamente importanti, non in quanto fine a se stesse, ma perché dimostrano che in realtà noi stiamo veramente tornando alle origini del cristianesimo. E allo stesso tempo le feste bibliche provano una cosa, che il cristianesimo attuale non è il cristianesimo di Gesù Cristo. Può sembrare strano che attraverso i secoli il cristianesimo di Gesù Cristo si è trasformato in quello che conosciamo adesso e che se Gesù Cristo tornasse in questo momento non lo riconoscerebbe come suo. E noi oggi vedremo dei segni particolari che provano questo fatto. La trasformazione di questo cristianesimo quando cominciò? Non cominciò 100 anni fa. Noi oggi stiamo assistendo a delle trasformazioni del cristianesimo, ulteriori trasformazioni che vogliono fare accettare attraverso la legalizzazione stili di vita che tutti accetteranno fra non molti anni come parte del cristianesimo, ma che in realtà non sono parte del cristianesimo, sono l'opposto del cristianesimo, e quindi stiamo parlando di uno pseudo cristianesimo, di un falso cristianesimo. Mi rendo conto che queste parole sono parole dure, pesanti, e che porterà tanti che sono legati al cristianesimo tradizionale, che è tradizionale per quanto riguarda non dai tempi degli apostoli, ma dai tempi dal IV al V secolo, cioè dei padri fondatori, relativamente ai padri fondatori della Chiesa Cattolica, di quella che durante il Medioevo veniva chiamata la Chiesa, l'unica Chiesa esistente, e che soltanto dopo la scoperta delle Americhe, intorno al XV secolo, allora sono nate un pullulare di altre organizzazioni religiose che si fanno chiamare anch'esse cristiane, ma che tutte o quasi tutte sono uscite appunto da quella chiesa medievale la cui sede centrale è sempre stata Roma. Ma noi vedremo come le feste bibliche in realtà denunciano questa verità, cioè che il cristianesimo tradizionale è un falso cristianesimo che è cominciato non dai 12 apostoli, ma 5 secoli dopo attraverso i cosiddetti padri fondatori della Chiesa Cattolica. Difatti, quando questa apostasia, dicevo, è iniziata? Non è iniziata 100 anni fa, anche se 100 anni fa, come anche oggi, ci sono stati dei cambiamenti per trasformare questo cristianesimo in cui noi siamo nati e cresciuti nelle famiglie, tutti buoni intenzionati, al meglio delle proprie conoscenze. Abbiamo creduto tutti che il cristianesimo dove siamo nati e cresciuti è il cristianesimo della Bibbia, mentre tra poco scopriremo che non è così. Difatti, quando è iniziata questo allontanamento, questa trasformazione, che la Bibbia la chiama apostasia? Questa trasformazione che presenta un falso cristianesimo nella Bibbia si chiama apostasia. E l'Apostolo Paolo, ma prima ancora dell'Apostolo Paolo ne ha parlato, scusate il mio raffreddore, prima dell'Apostolo Paolo, dicevo, ne ha parlato anche Gesù Cristo quando disse verranno molti nel mio nome a predicare nel mio nome, dicendo che io sì sono il Cristo, e pur riconoscendo la mia, diciamo, la mia messianicità, inganneranno molti e altri diranno addirittura di essere loro stessi Cristo. Quanti messie sono venuti, o anche vicari di Cristo, attraverso i secoli. Andiamo in Secondo Tessalonicesi, nel capitolo 2, dove vediamo che l'Apostolo Paolo parla sulla scia delle parole di Gesù, di questa apostasia, di questa trasformazione che già era in atto durante il cristianesimo originale. E lui la scrive, questa lettera, ai Tessalonicesi, la sua seconda lettera, nel capitolo 2, a cominciare dal primissimo versetto, dove lui scrive questa lettera a difesa del vero cristianesimo, dove dice: ora io vi prego, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e riguardo al nostro adunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare o da spirito o da parola, da qualche epistola, come se venisse da parte nostra, senza avere avuto nessuna evidenza che Cristo era venuto. Dicevano: Cristo è venuto ed è venuto invisibilmente. Solo dovete credere a noi. Quanti nel corso dei secoli lo hanno detto? Ma anche oggi ci sono chiese che pretendono di farci credere che Gesù è tornato sulla terra, la parausia, ed è invisibile. Dobbiamo credere a loro che Gesù è tornato. Eppure qui Paolo denuncia questo come una falsità. Nel versetto 3 dice: nessuno vi inganni in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta, che cosa? L'apostasia, la trasformazione, l'inganno, il mistero dell'iniquità. E prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio e oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Naturalmente oggi non siamo arrivati a questo punto, ma nel corso dei secoli, attraverso l'infallibilità papale, e ci sono stati quelli che ci sono arrivati molto da vicino a questo tipo di situazione, a questa condizione. Cioè, abbiamo visto dei vicari di Cristo, tra virgolette vicari di Cristo, e punendo tutti gli altri e proibendo in certi secoli anche la lettura della Bibbia. E in certi secoli la Bibbia è stata addirittura anche bruciata e messa al rogo per proibire al popolo di leggerla. Quindi noi aspettiamo questo grande evento e ci vuole poco, che non sarà l'individuo, notate bene, a dire io sono Dio, ma è la gente che lo considererà come Dio, quasi come per miracolo. Avete notato quando il Papa precedente ha dato le dimissioni? L'attuale Papa è venuto senza ancora avere nemmeno starnutito, tutti lo hanno acclamato e benvenuto come se fosse già un Papa che ha fatto dei prodigi chissà quali. Nel versetto 5 dice: non vi ricordate che quando ero ancora tra di voi vi dicevo queste cose? Ora sapete ciò che lo ritiene, voi sapete perché Dio permette questo. Perché ancora è un mistero per il mondo, ma non deve essere un mistero per noi, perché altrimenti questa lettera che stiamo leggendo sarebbe vanificata. Dice: ora sapete ciò che lo ritiene, affinché sia manifestata a suo tempo. Verrà un tempo in cui questa apostasia sarà manifestata e anche l'uomo che la conduce sarà smascherato. È chiaro che il mondo non se ne rende conto. Difatti nel versetto 7 dice: il mistero dell'impietà infatti è già all'opera. Era all'opera al tempo di Gesù, che cercava di sedurlo e di farlo cadere nel deserto. Era all'opera anche dopo che Gesù è sceso al cielo, durante la predicazione dei discepoli di Gesù, degli apostoli. Era già all'opera, e anche decenni dopo ancora l'Apostolo Paolo, che fu l'ultimo degli apostoli chiamati direttamente da Gesù, dice: questo mistero dell'impietà è già all'opera, soltanto che chi lo ritiene, e chi lo ritiene naturalmente è Dio, perché Dio è in controllo di tutto, chi lo ritiene al presente si è tolto di mezzo. verrà tolto di mezzo e chi lo ritiene anche chi lo vuole è Satana. Satana non fa nulla senza che Dio glielo permetta. E lo fa anche per addestrare noi spiritualmente, a farci crescere davanti alle prove. Nel versetto 8 dice: allora sarà manifestato quell'empio che il Signore distruggerà non con gli eserciti umani, perché la nostra guerra non è contro carne e sangue, ma egli distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà l'apparire della sua venuta. Così come Dio al soffio della sua bocca creò i mondi e l'universo, Dio disse e la cosa fu, Dio dirà e dirà. Non è che ci sarà un braccio di ferro o una lotta su un ring tra Gesù Cristo e Satana. Satana è già stato sconfitto. Quindi quando verrà il momento, basta. Manderà i suoi angeli, incateneranno Satana e Cristo avrà piazza pulita sulla terra. Nel versetto 9 dice: la venuta di quell'empio, prima che venga Cristo, l'empio, la massima espressione e manifestazione di questo empio, avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi e da ogni inganno di malvagità per quelli che periscono, perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati. Quando parla di quelli che periscono, si riferisce a quelli che periscono innanzitutto spiritualmente. Quando uno rigetta la verità e non vuole saperla, o magari trascura di conoscere la parola di Dio, di pregare, si muore spiritualmente, perché non si riceve un nutrimento, si può morire. Allora, la prova che noi in realtà siamo sotto il dominio di Satana, non vi risparmio di leggere la scrittura di 12:9 Apocalisse, dove dice che Satana è il seduttore di tutto il mondo. Non potrebbe essere altrimenti che il cristianesimo che noi vediamo, in cui noi siamo nati e cresciuti, da questo cristianesimo Dio ci chiama ad uscire e dobbiamo ritornare al cristianesimo originale. Difatti, in 2 Corinzi capitolo 11, andiamo in 2 Corinzi capitolo 11, dove vedremo che già da quel tempo si andava formando anche a livello politico, dopo la distruzione della città di Gerusalemme, che tutto si spostò nella capitale dell'impero romano e i cristiani che prima credevano di essere la Chiesa di Dio in Roma, da quel momento in poi cominciarono a chiamarsi la Chiesa di Roma. E quella preposizione di, che indica un'appartenenza, difatti quella è la Chiesa di Roma, non è la Chiesa di Dio in Roma, è diverso. Quindi in 2 Corinzi capitolo 11 vediamo come anche a quel tempo cominciò a imporsi un altro Vangelo. E l'Apostolo Paolo qui lamenta dal versetto 4, 2 Corinzi capitolo 11 versetto 4, infatti se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, come lo predichiamo noi? Lo predichiamo un classico giudeo, capelli scuri, occhi scuri, probabilmente, ovviamente, ma certamente non un capellone, non un tipo trans, che mezzo donna e mezzo femmina, mezzo uomo e mezzo donna, come lo immaginano come lo descrivono nelle immaginette, quando la Bibbia stessa dice che per un uomo portare i capelli lunghi è un disonore. Quindi è chiaro che hanno anche a livello immagine predicato un Gesù diverso, ma lo hanno predicato in maniera diversa anche in quello che Gesù ha detto, in quello che Gesù ha detto, diverso da quello che abbiamo predicato noi. O se si tratta, dice, di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o addirittura un Vangelo diverso. Vedete, il Vangelo significa buona notizia. Ognuno porta la sua buona notizia, però bisogna vedere se è una buona notizia che ti porta alla salvezza, oppure se è una buona notizia che ti parla di morte e miracolo di Gesù, ma ti nasconde la via della salvezza che Gesù ha indicato. perché in molti casi è proprio così. Per esempio, tanti predicano la buona notizia, ma predicano che possiamo vivere nel peccato, perché la legge di Dio è stata abolita. E se la legge di Dio è stata abolita, subentra la grazia in maniera assoluta e non una grazia condizionata. Allora Dio, sono nella grazia, sono peccatore, Dio mi ha accettato così. Non dicono che Dio ci ha dato la grazia e che noi dobbiamo onorare questa grazia facendo tutto il possibile per non disonorarla, per seguire la via di Dio. E allora sì che la grazia ha un valore, e allora sì che la grazia agisce e Dio non ce la toglie. Quindi addirittura alcuni, dice, vi predicano un Vangelo diverso da quello che avete accettato originariamente da noi, voi lo sopportate volentieri. Questo era il lamento, di la denuncia dell'Apostolo Paolo, di come facilmente in Corinzi, che era una città molto opulente ma anche molto emancipata, perfino rispetto a Roma a quel tempo, stiamo parlando dei Corinzi in una città dell'Asia Minore, dove addirittura era quasi molto somigliante all'attuale nostra civiltà, tra virgolette, se si può chiamare civiltà. Se andiamo in Galati, nel capitolo 1, in Galati capitolo 1, anche qui l'Apostolo Paolo si lamenta nel versetto 6, dove mi dice: mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Dio a un altro Vangelo. Qui lui si lamentava del fatto che alcuni addirittura sì, pensavano di abbracciare il cristianesimo, di seguire Gesù Cristo, ma seguivano in realtà il giudaismo. Cioè, oggi, anche oggi esistono questi giudaici che predicano, come per esempio i messianici o gli amici per Israele, che ti vogliono convertire a una nazione, non a Gesù Cristo risorto. Gesù Cristo risorto non rappresenta una razza. Gesù Cristo risorto rappresenta il Creatore, e quindi Lui è lì come avvocato difensore di tutti i popoli. E quindi non possiamo noi essere convertiti attraverso una circoncisione della carne per diventare ebrei. Ebrei che sono stati dispersi fra le nazioni, tra l'altro perché sono stati anche molto disubbidienti, e Dio ha dovuto rifare un nuovo patto, fare un nuovo patto con un popolo che ne avrebbe portato frutti migliori, cioè l'Israele spirituale. Quindi non più la circoncisione carnale, che faceva parte della legge levitico-sacerdotale, però abolendo questo, perché Gesù in effetti, venendo Lui, ha istituito un nuovo sacerdozio, quello di Melchisedec, e il suo sacrificio ha superato tutti i sacrifici di animali. Ma le feste che Dio ha dato, ha istituito al tempo di Mosè, non hanno nulla a che vedere di per sé con il sacerdozio levitico ritualistico sacrificale degli animali. Anche se il sabato, durante il sabato e durante le feste bibliche annuali venivano sacrificati degli animali il doppio o di più che negli altri giorni, venendo a mancare questo, il sabato però è rimasto come settimo giorno, e così sono rimaste le feste. Eliminati i sacrifici, non sono rimaste le feste privi di sacrifici, senza i sacrifici, perché chi ama Dio lo ama con cuore allegro. E la festa di per sé si chiama festa proprio perché non ha nulla di sacrificio. Quindi vediamo il ritorno del vero Vangelo come è stato predetto per il tempo della fine. Notate questo. In Matteo capitolo 24, nel versetto 14, c'è una scrittura che tutti noi abbiamo letto e riletto svariate volte. Però cerchiamo di rivederle e cerchiamo di vedere qualche particolare in più. Matteo 24, nel versetto 14, dice: «E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine». Quindi dicevo che il Vangelo del Regno di Dio sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. E nel versetto 34, notate bene, dice: io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Non sta parlando della sua generazione, ma sta parlando della generazione che vedrà questo Vangelo del Regno che lui ha descritto in tutto il capitolo 24. Dice: accadrà questo, 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 e quando vedrete Gerusalemme di nuovo invasa per un'ultima volta e verrà stabilito lì l'abominazione della desolazione, allora il mondo piomberà nelle tenebre spirituali, perché non ci sarà più la possibilità per un breve tempo che la Bibbia possa essere vista come la parola di Dio, perché l'idolatria sarà trionfante proprio nel luogo dove Dio invece... Se noi andiamo in Isaia, di quale generazione quest'ultima generazione sta parlando? Sta parlando in Isaia capitolo 2 della generazione che vedrà il ritorno di Gesù Cristo. Difatti, notate cosa accadrà subito dopo, quando quest'opera di predicazione del vero Vangelo sarà completata, e allora verrà la fine. Ma la fine che cosa significa? Fine di che cosa? Fine del dominio dell'uomo sull'uomo. La fine di questo falso cristianesimo e di tutte le religioni del mondo, ovviamente. Perché notate, in Isaia capitolo 2, cosa accadrà in questa generazione che è del tempo della fine, sperando di esserci anche noi. Nel capitolo 2 di Isaia dice nel versetto 2: avverrà negli ultimi giorni, quindi è molto importante sottolineare che sta parlando qui di quell'ultima generazione, avverrà che il monte della casa dell'Eterno si ergerà sulla vetta dei monti. Naturalmente per monti si riferisce a popoli, quindi il popolo di Dio si ergerà al di sopra di tutti gli altri e sarà elevato al di sopra dei colli. E notate bene, e tutte le nazioni affluiranno adesso. Tutte le nazioni affluiranno adesso. Molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla casa dell'Iddio di Giacobbe. Egli ci ammaestrerà intorno alle sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme uscirà la parola di Dio, ed egli giudicherà tra nazione e nazione. Quindi noi comprendiamo che tutte le religioni cinesi, coreani, di qualsiasi nazione, compreso l'attuale cristianesimo, e mi dispiace per Roma, si dovranno adeguare, perché la legge e la parola di Dio uscirà da Gerusalemme. Quella sarà la... è un ritorno alle origini. E le feste bibliche sono in realtà la denuncia del fatto, la prova lampante, eclatante, del fatto che l'attuale cristianesimo e tutte le religioni del mondo, notate bene che Isaia predice che tutte le nazioni del mondo diranno: andiamo a Gerusalemme, al Dio di Giacobbe, cioè un ritorno alle origini. E quindi noi vediamo qui una grande verità che è nascosta alla maggioranza del genere umano. Questo è un grande dono, un grande privilegio che noi abbiamo, che ci dovrebbe veramente far gioire e responsabilizzare, perché dobbiamo dare questa testimonianza a quante più persone possibili. Quindi notate bene che Dio lo chiama in Apocalisse, se noi andiamo in Apocalisse 14, c'è una parolina che magari tante volte noi abbiamo letto con leggerezza o velocemente, con superficialità, ma questa volta vi chiedo di concentrarvi sul significato di questa parolina. Apocalisse 14, versetto 6. Quando questo si verificherà, allora tutti i popoli torneranno alle origini, al vero Dio, al Dio di Adamo ed Eva. Notate bene, dice nel versetto 6: poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno. Notate bene che questo accadrà quando la Chiesa per per 3 anni e mezzo sarà nell'impossibilità di predicare essa al mondo. In quei 3 anni e mezzo in cui Gerusalemme sarà invasa prima di essere liberata dal ritorno di Cristo, ci sarà questo angelo che completerà l'opera della Chiesa, completerà l'opera di portare il Vangelo ad ogni creatura nel mondo. Ed è questo angelo eterno che porta un Vangelo eterno. Che significa Vangelo eterno? Significa che il vero Vangelo che stiamo noi scoprendo adesso significa che è sempre stato. Significa, se non vogliamo andare a prima di Adamo, ma sicuramente quello che Dio disse ad Adamo era Vangelo, era una buona notizia. Cibati dell'albero della vita e tu avrai la vita eterna. Non ti cibare di quest'altro albero, perché se no morirai. Quindi questo era il Vangelo eterno. È eterno, il che significa che Dio è lo stesso ieri, come oggi e domani. Questo Vangelo eterno indica l'immutabilità di Dio. E quindi quello non possiamo pretendere noi di poter ottenere l'approvazione di Dio disubbidendo laddove Dio chiedeva ubbidienza, per esempio all'antico Israele, per il quale, per la cui disubbidienza, furono disseminati fra le nazioni. Quindi dice, poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, a ogni tribù, lingua e popolo. L'opera che Dio non potrà, che la Chiesa non potrà realizzare, come d'altro canto i primi 12 apostoli mica riuscirono ad andare al mondo intero. Per esempio tutto l'Oriente fu precluso da loro per vari millenni. Ma attraverso i massi media, attraverso quest'angelo che recherà il Vangelo eterno, la verità sarà predicata ad ogni creatura. Quindi questo Vangelo eterno scusate, implica che le promesse di Dio, i suoi insegnamenti spirituali e le sue aspettative sono rimaste uguali fin dal principio. Fin dal principio. Ora, la Chiesa di Cristo fondata anche dai profeti di Dio. Quindi, quando parliamo di ritorno alle origini, dobbiamo capire che la nostra Chiesa, non come organizzazione, ma come organismo, gli insegnamenti che crediamo e che ci sforziamo con l'aiuto di Dio di vivere, non sono altro che una Chiesa fondata sul fondamento, non solo su Cristo e sugli Apostoli, ma sul fondamento dei profeti che sono venuti prima di Cristo e prima degli Apostoli. Difatti andiamo in Efesini capitolo 2. In Efesini capitolo 2 notate che Dio, con Gesù Cristo, mandando il suo unigenito figliolo, non ha inteso creare un Israele diverso dal primo, da quello dell'Antico Testamento, o un Israele più permissivo, o un Israele diciamo più ribelle, ma un Israele spirituale più impegnato, un Israele spirituale veramente più responsabile, che dà frutti, i frutti che quel primo Israele non ha saputo portare. Efesini capitolo 2 nel versetto 20 scrive l'apostolo Paolo: voi dunque, e notate che qui parla Paolo, sapete che è di origine farisaica, giudaica, però parla dei gentili convertiti in Efeso, e gli dice nel capitolo 2 versetto 20: voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Non sta parlando di una non siete più membri di un'organizzazione nazionalistica. Non sta vantando la sua razza, che lui dice che la sua razza, della sua razza, lui per lui era tutta spazzatura. No, lui dice: voi siete diventati concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Edificati, notate bene su che cosa? Nel versetto 20. Edificati sul fondamento sì degli apostoli, sì di Gesù Cristo quale pietra angolare, ma anche, dice, sul fondamento dei profeti. Il questo significa che noi non possiamo avere una Chiesa che non tiene conto degli insegnamenti dei profeti, perché i profeti non hanno inventato nessuna legge. I profeti Dio li ha fatti sorgere per rimproverare un Israele che la legge la violava, per avvertire il popolo che se andavano in questo modo, in questa direzione, il nemico li avrebbe sconfitti, e anche per incoraggiarli e dire: ma se vi pentite, Dio vi restaurerà. Quindi notate bene che è troppo facile predicare io vi perdono, oppure Dio ti perdona. Non è questo il vero messaggio da dare, perché l'inizio del Vangelo di Gesù Cristo inizia con parole molto diverse. E non bisogna ingannare la gente per attirare a sé. Gesù ha detto: credete e ravvedetevi. Non ha detto: io ti perdono. Io ti perdono era una conseguenza se tu credi e se tu ti ravvedi. Allora io ti perdono. Saltando la prima parte si dà un falso Vangelo alla persona. Dice: beh, io sono un corrotto. Dio, tanto il suo mestiere è quello di perdonare, qualsiasi cosa io faccio. Allora, notate bene che il cristianesimo originale a cui Dio ci chiama di ritornare è scritto in Ebrei 4. Andiamo in Ebrei 4. Nella lettera di Paolo ai suoi connazionali ebrei, i quali sapevano bene cosa significavano queste parole dal momento che erano ridotti a poche migliaia, quando le 12 tribù di Israele del tempo di Salomone, di re Davide, erano invidiate da tutte le nazioni civili del mondo di allora. Adesso erano sotto i romani, schiavi, e Gesù gli scriveva in Ebrei 4, a cominciare dal versetto 6: poiché dunque rimane per alcuni di entrare nel riposo, perché aspettavano il Messia, mentre quelle a cui prima fu annunziata la buona novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità. Notate bene, quando Dio annunziò la buona novella a quelli, a chi? Se non agli israeliti del tempo di Mosè. Quando erano schiavi in Egitto, gli manda Mosè con la buona novella che Dio li vuole liberare e li vuole portare nella terra promessa, dove scorre latte e miele, dove loro potevano avere riposo. La parola riposo si riferisce anche a quella fatica di 7 giorni su 7 giorni che loro dovevano fare come schiavi. E Dio, per liberarli, chiede attraverso Mosè e Aronne a Faraone di mandare il popolo nel deserto affinché facciano una festa. Ecco, notate bene, la libertà, le feste indicano la libertà del mondo dall'inganno che c'è attualmente in questo mondo, che c'è da migliaia d'anni in questo mondo. Nel versetto 7, perché ci sono tutte le feste, tranne quelle di Dio. Ci sono, questo mondo celebra tutte le feste inventate dall'uomo, tranne quelle di Dio. Nel versetto 7 dice: egli determina di nuovo un giorno, oggi, dicendo dopo tanto tempo, come è stato detto prima per mezzo di Davide: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Perché se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Chi infatti è entrato nel suo riposo, si è riposato anch'egli dalle proprie opere come Dio dalle sue. Così come quando Dio completerà il disegno per l'uomo alla fine dei tempi, alla fine del giorno del Signore, entreremo nell'eternità, entreremo in quel riposo eterno. Non avrà più senso osservare ogni settimo giorno il riposo, ma adesso ha senso, primo perché ce l'ha ordinato Dio, secondo perché è un segno che ci identifica come popolo di Dio, terzo perché è un segno che identifica noi come credenti nel creatore del settimo giorno, non credenti nella teoria dell'evoluzione. Il sabato è parte della legge spirituale, i 10 comandamenti. Non è il sabato una legge ritualistica. È vero che lo si può fare ritualisticamente, sbagliando, perché Gesù Cristo con i farisei del suo tempo venivano sempre in colluttazione, perché quelli lo osservavano in maniera ritualistica, senza cuore. Gesù Cristo invece lo faceva con tutto il cuore, perfino facendo miracoli nel giorno di sabato. Perché il giorno di sabato è una festa, non è un giorno di lutto. E quindi non ha avuto origine il sabato con la legge ritualistica del sacerdozio levitico, che includeva la circoncisione della carne per distinguere Israele fisicamente dagli altri popoli. Il sabato, quale settimo giorno della settimana, è stato creato da Dio fin dal principio ed esisteva anche prima del diluvio e al tempo di Noè. Possiamo avere per i vostri appunti alcune scritture in Genesi 7, versetto 4, per i vostri appunti, Genesi 7, versetto 4, e anche versetti da 10 a 11, lì voi potrete notare che anche prima, secoli prima che venisse Mosè e che Dio ordinasse a Israele fisico l'osservanza del sabato in maniera istituzionale, a quel tempo, al tempo di Noè, Dio rispettava il sabato, parlando a Mosè soltanto al settimo giorno. Come lui parla a noi nel settimo giorno in maniera particolare, quando gli offriamo il culto. In Genesi capitolo 2, nel versetto 2, dice: il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta, e certamente non perché lui era stanco, ma si riposò per noi, perché lui potesse dare all'uomo l'opportunità di parlare con lui. E Dio lo benedisse per questo il settimo giorno e lo santificò. Santificare, voi sapete che significa, che lo rese particolare, diverso da tutti gli altri giorni, per quel particolare uso sacro di dialogo tra la famiglia umana e il Dio creatore, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. E Matteo 5, nel versetto 17, una scrittura che l'abbiamo anche scolpita nella mente, e per i vostri appunti, dice: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Dio, Gesù Cristo, è venuto sulla terra per magnificare, per ingrandire, per farci vedere al microscopio o con il cannocchiale in modo ingrandita la legge di Dio. Noi la vedevamo prima, l'umanità la vedeva prima in maniera molto superficiale. Adesso, se la guardiamo sotto l'occhio dell'ingrandimento, vediamo tanti dettagli e ci accorgiamo che in effetti è molto difficile osservarla con le nostre proprie forze soltanto. Gesù non ha abolito la legge, ma ha abolito il legame della legge, cioè la morte che noi tutti meriteremmo pagando al posto nostro. Con il suo sacrificio personale Gesù ha abolito la legge levitico ritualistica dei sacrifici di animali e ha anche naturalmente decretato il nuovo sacerdozio spirituale di Melchisedec, che è un sacerdozio di avvocatura, di difensore nei nostri confronti davanti a colui che ci accusa notte e giorno e che accusa notte e giorno i fratelli. Con il dono del suo Spirito Santo Dio ha adempiuto una circoncisione spirituale che è di molto superiore a quella carnale. E quella carnale naturalmente era una prefigura di quella che Dio sta facendo su di noi nella nostra mente mediante il suo Spirito Santo. Notiamo come il sabato è stato dato per tutti i popoli, ricordiamolo. In Isaia, abbiamo letto in Isaia capitolo 2, ma leggiamo in Isaia adesso capitolo 66. In Isaia 66, notate come il ritorno alle origini è descritto qui, è descritto in maniera inconfutabile questo ritorno alle origini e l'abolizione di questo attuale cristianesimo e di tutte le religioni del mondo, nel cui insieme, attraverso l'ordine mondiale che l'uomo sta cercando di costruire, viene chiamato come Babilonia la Grande, e che alla fine questa Babilonia la Grande crollerà. In Isaia 66 capitolo, dal 22 versetto, leggiamo, dove ci fornisce di un'importante profezia sul sabato per tutti i popoli. Dice versetto 22: poiché come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò sussisteranno stabili davanti a me, dice l'Eterno, Così sussisteranno la vostra progenie e il vostro nome. E avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me, dice l'Eterno. Quindi questo comincerà ad essere nel giorno del Signore. E notate bene che l'osservanza del sabato, l'instaurazione del regno di Dio su questa terra, darà stabilità. Perché dice, così come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò sussisteranno stabili, sta a indicare che proprio perché mancano le feste di Dio, le osservanze di quello che Dio ha decretato, questo mondo non ha alcuna stabilità. Domani mattina o stasera non ci sarà quello che c'è stato ieri. Noi non possiamo fare affidamento su questo mondo. Oggi Dio non punisce e dà pietà, perché per molti di noi che siamo schiavi, per molti di noi che sono condizionati dal sistema mondiale di sabato e sono costretti anche a lavorare tante volte. Difatti la questione del sabato, a differenza degli altri 9 comandamenti, è una questione, mette in gioco una questione di governo mondiale. Così come Israele, per poter osservare la sua libertà, dovette essere liberato dalla schiavitù d'Egitto, molti nel mondo per poter osservare il sabato ha bisogno di essere fisicamente liberato per poter anche viverlo spiritualmente questo sabato. Questo è l'unico comandamento che indica in maniera chiara che è chi è il popolo di Dio. Ed è la ragione per cui il popolo di Dio è un piccolo gregge sparso nel mondo. Gli altri 9 comandamenti il sistema di Satana non ve lo chiede. Cioè uno può anche nel proprio cuore non avere Dio al posto suo, può anche disprezzare Dio, può farsi degli idoli nella sua testa, può anche tradire il coniuge nella sua testa, può anche mentire, ma il sistema non te ne chiede conto. L'unico comandamento in cui il sistema te ne chiede conto e ti impedisce di farlo, qual è la differenza tra il tempo di Mosè ed oggi? Nessuna differenza. Gli israeliti avevano grande difficoltà a osservare il sabato, erano schiavi a fare i mattoni, e noi, la maggioranza di anche quanti migliaia e migliaia di persone che desiderano osservare il sabato, non possono farlo perché sono schiavi, hanno bisogno di essere liberati. Quindi apprezziamo noi, quelli che fra di noi abbiamo questa libertà di osservare il sabato senza dover fare battaglie e lotte, e preghiamo per quelli che siamo un po' trattenuti schiavi, di avere delle condizioni, di poter trovare il coraggio, pregando e digiunando, di andare dal nostro datore di lavoro e dire, almeno tentare, Dio vuole questo, vuole che Israele si metta in moto e chieda a Faraone, mandami ad festeggiare per Dio. Allora il sabato creato per l'uomo, sì, il sabato è stato creato per l'uomo, e noi sappiamo che il sabato ha anche un Signore. Gesù ha detto, io sono il Signore del sabato. Non ha detto, io sono il Signore del venerdì o il Signore del sabato. Per i vostri appunti, questo lo potete trovare in Marco 2:27 e in Luca 6:5. Ora vorrei condividere con voi un'altra festa, la festa delle capanne. La festa delle capanne o dei tabernacoli. Voi vi ricorderete la trasfigurazione che Gesù ebbe portandosi, quando si portò su un alto monte, Giacomo, Giovanni e Pietro. E a un certo punto loro vedono una trasfigurazione e appaiono vicino a Gesù. E la reazione di Pietro, se voi leggete, quale fu? La reazione fu, Signore, è bellissimo stare con voi. È bellissimo stare con voi tre. Allora voi che mettiamo su 3 tende, e così staremo sempre insieme. Perché lui si espresse in questi termini? Perché lui sapeva che la festa delle tende rappresentava il regno di Dio sulla terra, così come Gesù tante volte gli aveva detto, quando voi pregate, Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno. Un altro aspetto del falso Vangelo, per esempio, è che tutti pensano di andare al regno, di andare in cielo, mentre in realtà Gesù ci ha insegnato: Padre, venga il tuo regno sulla terra, è il regno che deve stabilire. Quindi Pietro pensò che era già venuto quel tempo, dice: voi che mettiamo su tre tende, ma era una visione futuristica del regno che Gesù avrebbe dovuto, che porterà sulla terra, che avrebbe dovuto portarlo e che lo porterà sulla terra nell'ultimo giorno. Quindi, e difatti, non poteva essere quella una realtà, come alcuni invece interpretano, che Elia e Mosè sono vivi in cielo, perché l'Apostolo Paolo, decenni dopo, se vi ricordate, la famosa apostasia, lui disse: non lasciatevi sconvolgere la mente da false epistole che annunciano falsamente che il giorno di Cristo è già venuto. Quindi decenni dopo Paolo dice a tutti: guardate che Cristo non è ancora tornato, il regno di Dio non è ancora stato stabilito sulla terra. Mentre al tempo in cui Cristo ancora era sulla terra, durante il suo ministero, c'è quella trasfigurazione. Quindi è evidente che quella era una visione futuristica, perché noi sappiamo, come dice in 1 Corinzi capitolo 15, nel versetto, penso, 22-23, là vicino, dove dice che i primi ad essere risuscitati nella gloria saranno i santi morti in Cristo quando Cristo tornerà. Quindi Cristo ancora non è tornato, quindi Elia e Mosè ancora non sono vivi, non sono risorti. Allora, andiamo in Atti capitolo 18, in Atti capitolo 18, per vedere tutte queste scritture. Le stiamo leggendo per provare che siamo, il mondo è in piena apostasia, mentre noi, Dio, ci ha attirati per i capelli per trasportarci nel vero cristianesimo. Dice: questi lo pregavano a Paolo di rimanere con loro più a lungo, ma egli non acconsentì. Questo avveniva ovviamente nella città di Efeso, decenni dopo la risurrezione e ascensione di Cristo, ma Paolo nel versetto 21 si concedò da loro dicendo: devo proprio passare la prossima festa a Gerusalemme, ma ritornerò di nuovo da voi se piace a Dio. Così partì via mare da Efeso. Quindi notate bene quanto era importante per l'Apostolo Paolo partire per andare a celebrare la festa a Gerusalemme. Quindi questa festa, se voi andate a fare delle ricerche, per esempio per i vostri appunti in Giovanni 7 oppure in quello ve lo leggerò in Zaccaria, voi vedrete che Gesù andava a fare la festa dei tabernacoli o la festa delle tende o delle capanne, a seconda come viene chiamata. Andiamo in Zaccaria capitolo 14, vediamo quando parliamo di ritorno alle origini e che questo attuale cristianesimo è naturalmente la religione dei popoli gentili che di cristianesimo non ne vogliono sentire, e in qualche misura dovremmo dire forse fanno bene, perché così non dovranno, perché per quelli che vivono con tutto il cuore l'attuale cristianesimo, che è uno pseudo cristianesimo, sarà molto più difficile, mentre sarà più facile per quelli che non conoscono il cristianesimo, nessun tipo di cristianesimo, costruire di sana pianta sulla verità di Dio. Zaccaria 14, nel versetto 16, dove Dio dice: e avverrà che ogni sopravvissuto di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme salirà di anno in anno ad adorare il Re, l'Eterno degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne o dei tabernacoli. Notate bene dal versetto 17 in poi. E avverrà che se qualche famiglia della terra non salirà a Gerusalemme per adorare il Re, l'Eterno degli eserciti, su di essa non cadrà alcuna pioggia. Se la famiglia d'Egitto non salirà e non verrà, neppure su di essa cadrà la pioggia, ma cadrà la stessa piaga con cui l'Eterno colpirà le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne. E questa sarà la punizione dell'Eterno dell'Egitto e la punizione di tutte le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne. E poi dice, in quel giorno sui sonagli dei cavalli sarà incisa santità all'Eterno. L'Eterno è il nome di Dio. Le pentole nella casa dell'Eterno saranno come le bacinelle davanti all'altare. Sì, ogni pentola in Gerusalemme e in Giuda sarà consacrata all'Eterno degli eserciti, perché anche l'Israele fisico tornerà alla verità. E tutti quelli che offriranno sacrifici verranno a prenderle per cuocervi le carni, e in quel giorno nella casa dell'Eterno degli eserciti non ci sarà più alcun mercante. Notate bene che alcuni dicono, ma come mai ci saranno qui e saranno offerti dei sacrifici se Cristo ha già offerto se stesso? Ma qui non sta parlando di sacrifici in espiazione del peccato, perché Cristo ha dato se stesso una volta per tutti. Sta parlando di sacrifici come quelli che offriva Abele, e al tempo di Abele non c'era Mosè e non c'era nemmeno il popolo di Israele. Cioè, è stata fatta così tanta persuasione contro la legge giudaica che molti pensano che offrire dei sacrifici di animali in rendimento di grazia a Dio sia qualcosa, sia soltanto parte di qualcosa di abolito. Non è vero. E poi sappiamo, per esempio, la festa di Pentecoste, anche l'Apostolo Paolo, se voi per i vostri appunti leggete in Atti 20, per i vostri appunti non ve la leggerò, che Paolo proprio anche lì, lui diceva, in particolare nell'ultimo versetto, 16, dove dice: io ho deliberato di navigare senza fermarmi a Efeso per evitare di perdere tempo in Asia, perché avevo fretta di trovarsi, se possibile, a Gerusalemme il giorno di Pentecoste. Quindi notate bene come l'Apostolo Paolo ci teneva a osservare le feste di Dio, e naturalmente, anche se nella Bibbia ne sono menzionate solo alcune, nei viaggi missionari di Paolo non è possibile pensare che Paolo ne faceva due e le altre non le faceva. Le feste di Dio sono 7, e voi tutte le conoscete quali sono. Quelli che ancora non hanno avuto l'opportunità di conoscerle, abbiamo un opuscolo, abbiamo della letteratura che può mostrarle. E poi naturalmente la Pasqua e la festa dei Paniazimi. Quindi mi avvio un po' alla conclusione di questo sermone, dove se apriamo in 1 Corinzi capitolo 5, in 1 Corinzi capitolo 5, dove dice l'Apostolo Paolo, a cominciare dal versetto 6, il vostro vanto non è buono, non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via dunque il vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza lievito. Difatti la nostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. E allora, nel versetto 8, celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, ma non con lievito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Quindi noi siamo chiamati, così come a celebrare la Pasqua, a celebrare anche la festa legata alla Pasqua. La Pasqua di per sé non è una festa, è una commemorazione, ma la settimana dei Paniazimi che segue è fatta di paniazimi, durante i quali noi non dobbiamo mangiare nulla che sia lievitato, e almeno un pezzo di pane senza lievito al giorno dobbiamo mangiarlo per ricordare che Cristo è asceso al cielo puro come senza peccato, perché il lievito rappresenta il peccato in questa festa, e che noi pure dobbiamo tenere lontani il peccato dal quale Cristo ci ha purificato. Quindi ricordiamolo questo, che la Pasqua non è una festa di domenica di risurrezione, ma una commemorazione del sommo sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo. E allora camminiamo sulle orme di Gesù. Gesù non ha abolito la sua legge, abbiamo visto, e nemmeno quello del Padre. Andiamo in 1 Giovanni capitolo 2, dal versetto 3, notate bene, dice: da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osservo i suoi comandamenti, è bugiardo, magari non consapevolmente, ma non dice la verità, e non osserva i comandamenti, dice è bugiardo, e la verità non è in lui. Questo è in 1 Giovanni capitolo 2, dal versetto 5, dice: ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo, e da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di dimorare in lui deve camminare come egli camminò. Gesù osservò tutte queste feste, ma anche Paolo le osservò. Non ve le leggo tutte, vi do proprio le scritture che ve le potete leggere a casa, dove vedete che Paolo osservò le feste. In Atti osservò il sabato, in particolare Atti 13, versetto 42, in Atti 16, versetti da 12 a 13, e in 1 Corinzi, capitolo 4, versetto 16, dove lui dice: vi esorto dunque, siate miei imitatori, siate miei imitatori. Ora, se Gesù osservò le feste assieme a Maria e Giuseppe, se Paolo osservava le feste anche decenni dopo la risurrezione di Cristo, osservava anche il sabato, forse erano ipocriti? Certamente non erano ipocriti, perché se non erano cose che dovevano essere osservate, ce l'avrebbero chiaramente detto e non l'avrebbero se stesse osservate. Invece non solo le hanno osservate, ma hanno fatto sì che fossero scritte per noi, per nostro insegnamento. Quindi Gesù ha detto che noi dobbiamo adorare il Padre in spirito e verità, senza tutto quel corollario del sacerdozio levitico, ma ciò che sono le cose che Dio ha creato prima di Mosè e che esistono, che vengono ribadite nel Nuovo Testamento, vanno osservate pure. Quindi, in conclusione, fratelli e sorelle, Dio ci chiama ad uscire dall'apostasia quando lui dice: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Questo è in Apocalisse 18, versetto 4. E noi sappiamo che, come abbiamo letto prima, all'inizio l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione e che propina menzogne, che sembrano grandi verità ma sono delle menzogne, sarà alla fine smascherato. Smascherato da Gesù Cristo agli occhi di tutto il mondo nel tempo della fine. Nel tempo della fine. Ma per adesso l'apostasia è smascherata nella mente nostra, nella mente di tutti coloro che amano la verità, che hanno riconosciuto la verità e l'hanno accettata, e hanno accettato anche di viverla non solo oggi, ma anche si sforzano di viverla per il futuro. Difatti, in futuro tutti la conosceranno questa via, e sarebbe un vero peccato che noi, dopo aver cominciato, invece ci arrendiamo e buttiamo via la spugna, perché viviamo in questo deserto di solitudine quando tutto il mondo vive in direzione opposta. Quindi, fratelli e sorelle, preghiamo e stiamo sempre guardinghi affinché nessuno ci rubi la verità che conduce alla vita eterna nel regno di Dio.